Oscar, che fai?
Dai, dai, dammi una mano.
Dove lo mettiamo?
Vai un po' più a destra.
A destra dove?
A destra.
Ma dove?
Aspetta, vai lì, un po' più indietro.
Dietro?
Un po' più in fondo, lì dietro.
Ma dietro al sipario?
Il comodino dietro al sipario.
A cura di Oscar Giambitto
e Francesca Cappelli. Bentrovati carissimi ascoltatori di radiofonica.com.
Bentrovati.
Siete sul comodino dietro al sipario e io sono Oscar.
Io sono Francesca.
E state per assistere ad una nuova puntata di
Il comodino dietro al sipario.
La rubrica teatrale settimanale di radiofonica.com.
La sinossi di questo spettacolo è intrigante, incalzante.
La sinossi, Frama, che dice?
La sinossi.
È una drammatizzazione di un romanzo molto affascinante, incalzante.
Ma che è la blasfemica, mo?
Non lo so, cercala sul dizionario, cercala su Wikipedia.
Ma sai che c'è? Ma vai a vedere un pochino il comodino di tuo sipario, magari scopriamo cos'è. È stato portato in scena al Teatro Morlacchi di Perugia lo spettacolo La Valle dell'Eden.
Una maratona teatrale
tratto dall'omonimo romanzo di
Steinbeck. Difficoltà a dire Steinbeck.
Con la regia di Antonio Latella.
È un riadattamento, diciamo, teatrale di questa opera, comunque un'opera titanica. Un'opera difficile da portare in scena.
Tant'è vero che è stata così difficile anche da comprendere che abbiamo pensato di invitare un ospite
che ci desse delucidazioni
e ci potesse chiarire alcuni dubbi che ci sono sorti nel vedere la prima e la seconda parte dello spettacolo.
Perché l'abbiamo vista separatamente, spieghiamolo.
E quindi con immenso piacere che vi presentiamo la nostra collega di Librofonica, Martina.
Ciao a tutti, bentrovati. Bentrovati Oscar e Francesca. Sono qui ospite anche per sponsorizzare il mio programma, ovviamente, perché Librofonica. Lo potete ascoltare in podcast quando volete, ma seguiteci anche sui social. I social delle biblioteche sono Facebook e Instagram, Biblioteche Comunali Perugia.
Quindi se volete sapere tutto quello che riguarda i libri e non il teatro, ascoltate Martina con il suo programma, che potrà parlarvi anche di questo libro. Cioè noi parliamo della versione teatrale di questo romanzo, lei potrà raccontarvi anche la versione romanzata del romanzo.
Ma poi su Librofonica trovate tutto il social team delle biblioteche, quindi seguiteci perché siamo quattro ragazze divertentissime.
Seguiteci perché sì.
Perché si deve.
Perché dovete, cioè.
Ma bando alle ciance, volevamo iniziare proprio questa puntata speciale, perché appunto abbiamo un ospite e quindi significa che la nostra voce sarà alternata da una più bella, a parte la mia e Francesca,
più preparata.
Ogni volta sempre le stesse cose, battute a destra e battute a sinistra. Adesso invece Martina potrà illustrarci anche proprio la genesi di questo spettacolo. Genesi, diciamo che in questo senso
sta facendo il doppio gioco di parole.
Gioco di parole, perché?
Perché Martina?
Perché ovviamente, come anche Steinbeck ci dice, il suo è uno spettacolo ispirato alla Bibbia. Addirittura nel libricino utilissimo per comprendere questo spettacolo enigmatico, Latella parla di una Bibbia in forma umana. Quindi la genesi perché? Perché partiamo tutto da Caino e Abele, no? Quindi
cioè, proprio riprende anche le frasi della genesi, anche lo stesso titolo, La Valle dell'Eden, è ripreso dalla genesi.
Dalla genesi.
Perché proprio dalla genesi?
Non lo so, lo chiediamo a Steinbeck.
Perché dalla genesi c'è la storia di Adamo, Eva, i fratelli, Abele, Caino, Isacco, Giacobbe.
Diciamo che tutto nasce dal peccato originale, quindi fondamentalmente da ciò che ho capito, perché non è stato facile, i personaggi in scena vivono questo struggle, mi viene in inglese, questo tormento interiore dovuto a un combattimento tra le forze del male e le forze del bene, che appunto derivano dal peccato originale. Secondo Steinbeck, infatti, secondo quanto riporta nel libro e quindi quanto riportato anche nello spettacolo, il genere umano discende non da Adamo, ma da Caino, ed è per questo che l'uomo non si trova più nell'Eden, ma si trova a est dell'Eden. Che cosa c'è? E c'è questo, diciamo nel libro, credo sia la California, comunque un luogo più o meno sperduto della California, che è, diciamo, riportato sul palco anche con una sceneggiatura nuova, diciamo diversa rispetto a quella a cui siamo abituati. Infatti non ci sono le quinte, si vedono i tecnici, diciamo che dà un senso di
pirandelliano,
cioè è un po' trasportato nell'assoluto, nel nulla, non sappiamo esattamente dove siamo, e i personaggi agiscono tra libero arbitrio e predestinazione. Perché, insomma, la predestinazione che deriva dall'essere discendenti da Adamo ed Eva, in realtà da Caino, però comunque un peccato originale.
Sì, ma tu già sei arrivata a tutte queste questioni filosofiche.
Okay.
Io vorrei sapere da Martina il dunque, il quod di
perché
questo
tu
spettacolo.
Pensi che io non sia una persona seria, ma vedi che sono una persona molto seria.
Certo, ma tu sei seria, sei diva, sei tutto con te. Il punto è che io vorrei sapere cosa hai visto quando sei arrivata al Teatro Morlacchi, cioè di fronte a che tipologia, tipologia di spettacolo ti sei trovata davanti?
E che impressioni ti ha lasciato? Perché io ho le mie opinioni, le svelerò alla fine.
Sì, ma
sorpresa.
Ci racconti anche un po' la storiella di fondo, la trametta, la sinossi.
La trametta. Allora, sicuramente uno spettacolo complesso che è difficile da ridurre in una sinossi. Ricordiamo che il romanzo di Steinbeck, ovviamente vi invitiamo tutti a leggerlo perché neanche noi l'abbiamo letto,
no.
Quindi probabilmente
gli attori, ma l'avete letto, un'esperienza
di leggerlo. È un tomo di oltre 800 pagine, quindi ridurre in spettacolo di circa 7 ore, ricordiamolo,
complessa.
È un'opera molto complessa.
Sì.
L'adattamento di Linda D'Alisi ha scelto di giocare su due famiglie di cui vengono affrontati vari personaggi. La prima famiglia è quella di Adam e Charles, due fratelli, i Trask, da madri diversi, ovviamente, come scopriamo, con un padre che ha un rapporto molto complicato in quanto ama solo uno dei due figli, quindi l'altro sarà sempre in conflitto perenne con suo padre. Poi nel secondo spettacolo invece seguiamo la famiglia di Adam, che sceglie di legarsi a una donna, Katie, una donna molto particolare.
Molto
come
particolare.
Abbiamo scoperto io e Francesca anche intervistando l'attrice Elisabetta Valgoi, che ci ha chiarito
la
le idee.
La ringraziamo, ci ha spiegato molto, ci ha chiarito le idee, sì.
Quindi nel secondo spettacolo vediamo i due figli di Adam, due figli gemelli, che anche loro si trovano ad affrontare un rapporto con il paterno molto complicato e soprattutto a gestire una madre che è finita in un posto di cui non vi anticipiamo nulla.
Spoiler.
Spoiler, è un bordello, spoiler.
No, non dovevi dire.
È letteralmente un bordello, capire
ma
dove
tu,
sia finita.
Ma tutto un bordello.
È un bordello capire dove sia finita la madre.
Ma
cioè,
dov'è
che è un bordello. Però...
E anche, comunque, anche diciamolo, i gemelli si ritrovano nella stessa situazione dei due fratelli Trask, in conflitto, uno preferito e l'altro, diciamo, più
odiato.
Odiato no, però diciamo. Diciamo che c'è una preferenza evidente del padre.
Quindi c'è una sorta di corso e ricorso della storia, c'è cioè una sorta di predestinazione.
Per questo parlavo di predestinazione, perché.
Maledizione in qualche modo, cioè nel senso, soltanto
sì.
La specie. Maschile sopravvive mentre quella femminile non si sa che fine
e
fa.
E perché Martina quella femminile che fine fa quella femminile?
Beh, secondo la Tella ha voluto mettere in scena questo albero genealogico della colpa, quindi una colpa che si trasmette solo per via paterna, per via maschile. Però perché? Perché la donna è una donna che è l'unica che riesce in fondo a scegliere, l'unica che è libera di scegliere in questa grande tematica del libero arbitrio, è l'unica che davvero opera una scelta forte di rottura, decide di emanciparsi da una famiglia che altrimenti la ingabbierebbe in un ruolo di moglie e madre che non gli si addice.
Come ti arriva a definire la donna emancipata a fine seconda parte dello spettacolo?
Beh, secondo me la ricostruzione della figura del femminile, se nella prima parte era totalmente misogena, diciamo, perché in fondo partiva dai presupposti di Adam, che è figlio di una donna che è morta suicida, lasciandolo da solo, quindi vive con il complesso dell'abbandono della madre.
Un po' tutti,
tutti
i personaggi comunque sono abbandonati dalla madre, perché la figura femminile sembra rappresentare il male, un po' il peccato, però allo stesso tempo viene comunque valorizzata positivamente, secondo me, nonostante tutti i comportamenti negativi che ha Katie. Io parlo per la seconda parte dello spettacolo, perché la prima non l'ho vista, quindi ascolto voi. E...
certo, perché in fondo nella seconda parte Katie sfugge da quella gabbia che Adam cerca di costruirle addosso, che è una gabbia che, come dicevamo prima, non le si addice, perché fin dall'inizio del secondo spettacolo ad Adam viene detto che lui ha costruito una donna che non esiste.
Sì,
lui si è fatto un
Samuel
ideale.
Hamilton gli dice...
di Katie, che non è la realtà, in realtà l'è idealizzata, quindi come ogni grande amore è un'idealizzazione che poi si scontra con la realtà, e la realtà di Katie è quella di una donna che non vuole farsi ingabbiare da un uomo debole e passivo quale Adam, tant'è
sì,
che...
Non... diciamolo, tutta la prima parte dello spettacolo mi dicono è stato girato di spalle, non ha agito,
non ho mai visto l'attore dal viso dell'attore.
Nel secondo spettacolo sì, però comunque per un'oretta, mi sembra dei quarti d'ora anche del secondo spettacolo, è girato di spalle e comunque è passivo, cioè gli attori interagiscono sul palco, gli strillano contro e lui non fa niente, cioè il suo è un non agire sul palco.
Ricordiamo che secondo l'interpretazione che ci ha dato Annibale Pavone, sì, l'attore che interpreta Adam, sarebbe quasi un'idea di Adam di spalle al pubblico in quanto è il primo spettatore, quindi uno spettatore in prima fila che osserva le vicende senza potervi partecipare. Ed è un'idea suggestiva comunque.
Molto.
Che ci fa riflettere. Un'idea di questo spettatore Adam che di fronte alla vita, a tutto quello che gli capita, è inerme, un bambozzo quasi.
Questo va, però, quanto va in contrasto invece col discorso del personaggio che faceva Lee, il cinese, che parla invece della possibilità di scegliere, del tu puoi.
Cioè, il questo... poter essere costantemente anche altro.
Però se c'è questo continuo scontro tra la scelta e la possibilità dell'uomo che può scegliere tra il bene e il male e un Adam passivo e una colpa proprio insita in un albero genealogico che non abbandona e quindi condiziona la scelta in qualche modo. La risposta?
Secondo me
non
la risposta...
No,
se la dà già lì quando parla, infatti spiega che la parola ebraica timshel significa sì tu puoi, ma significa anche tu puoi non. Quindi tu puoi anche non fare, non agire. Per cui alla fine quando Adam si gira, altro spoiler nella seconda parte, a un certo punto Adam si gira e guarda il pubblico finalmente, ed è in quel momento che lui capisce che può anche non agire, però deve essere una sua scelta, non una predestinazione, non una colpa, non una, un'azione che gli si abbatte addosso senza una decisione interiore, ma una sua ricerca interiore giunta dopo una maturazione, speriamo per Adam una maturazione.
Beh, diciamo che è stato un po' spinto ad effettuare questa maturazione, eh?
Non,
diciamo, non diciamo come, beh, è stato spinto.
In che senso? Nel senso che è stato accompagnato in questa scelta.
Esatto,
forzata,
diciamo gli...
dicendo, scusate, io la seconda parte non
ah,
l'ho
è
vista,
vero, sì, cioè, diciamo,
sto ascoltando per questo motivo.
Hanno diciamo, con queste rivelazioni e riflessioni sulla genesi, sulla religione, hanno cercato di infondere in Adam la forza di scegliere, cosa
quindi
che non ha fatto fino a quel momento
finale,
sì, in cui lui riesce, alla fine si alza da questa sedia.
E da un punto di vista invece di ritmo, di tensione, come l'hai trovato?
Io vi dirò, la prima parte che ho avuto il piacere di vedere con Oscar aveva un ritmo molto incalzante, secondo me, con delle scelte registiche molto innovative, molto forti, che immagino avranno scandalizzato gran parte della platea over 60. Faccio riferimento a delle scene in cui, per esempio, Katie simula l'atto sessuale con Adam sempre di spalle, ricordiamolo. Invece nella seconda parte, una prima sezione dello spettacolo molto riflessiva, molto filosofica, quasi metafisica,
sì,
mentre la seconda, grandi scelte registiche, soprattutto con la scelta un po' discussa tra me e Francesca,
sì,
della casa da costruire sul palco.
Cioè, la casa è una tematica importante, anche la tematica della casa, la ricerca, cioè l'uomo cacciato dall'Eden che ricerca un suo posto in cui abitare. E va bene, noi questo l'abbiamo capito, il fatto che abbiamo un po', diciamo, punti di vista differenti sulla scelta registica della costruzione della casa pannello per pannello, pannello per pannello, con tanto di tecnici sul palco, che diciamo è una... io non l'ho mai vista in teatro una cosa del genere, quindi diciamo sono rimasta, cioè mi ha colpita, non so dirti quanto positivamente e quanto negativamente, però sono rimasta, diciamo, tra virgolette sconvolta, perché non mi sarei mai aspettata di vedere in scena una cosa del genere, questo sicuramente. Ovviamente la scelta di costruire man mano durante tutto lo spettacolo, durante l'intervallo, durante il finale, rallenta un sacco il tempo della narrazione, ha rallentato tantissimo, e comunque alla fine di 8 ore di maratona non so quanto possa essere accolto positivamente dal pubblico, però cioè, ovviamente è una scelta registica, noi non la discutiamo, cioè ne parliamo, possiamo dare un'opinione, ma...
E specifichiamo anche che noi abbiamo visionato le due parti dello spettacolo in due momenti differenti.
Sì.
Io per esempio ho visto la prima parte il giovedì e la seconda parte la domenica, quindi non abbiamo fatto la maratona teatrale di 7 ore come consigliava invece la Tella. Il professor Tinterri all'incontro con gli attori invece ci ha raccontato di aver fatto la maratona e di essere uscito da teatro in un'atmosfera sognante, immerso ancora in quell'atmosfera dello spettacolo. Quindi possiamo consigliarvi, magari se vi capita, di fare una maratona teatrale della Valle dell'Eden.
E ringraziamo Martina per essere stata con noi
per
e
averci,
averci accompagnato fisicamente, mentalmente,
col cuore,
spiritualmente e radiofonicamente per questa puntata.
Grazie a voi.
Oscar, ma allora sei andato?
Ma dove?
Come dove? Allo spettacolo.
Allo spettacolo?
Sì, Oscar.
Ma poi... E adesso siamo arrivati alla chiusura della nostra puntata.
Il momento dei saluti.
E tra i tanti saluti vi ricordiamo i vari appuntamenti dei vari teatri umbri. Quindi vi invitiamo caldamente a frequentare gli spettacoli che ci saranno nella prossima settimana.
Allora, il primo che vi consigliamo è Il silenzio è grande, al teatro nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto, il 10 dicembre. Questo spettacolo sarà anche al teatro Morlacchi dall'11 al 15 dicembre.
Mentre se vi trovate nei pressi di Foligno, allo spazio Zut, potete osservare, o meglio
assistere
l'11 dicembre alle ore 21:15 Nostalgia di Dio, che è uno spettacolo scritto dalla Calamaro, la quale è la regista di cui abbiamo parlato la prima puntata di questa stagione.
No,
ve l'abbiamo soltanto accennata.
L'abbiamo solo accennata e comunque trovate la recensione e l'intervista sulla nostra pagina.
Perché la stessa regista dello spettacolo si nota al libro nero che abbiamo visto al Teatro Morlacchi.
Quindi promette bene,
E lo stesso spettacolo sarà in scena il 13 dicembre al Teatro Comunale Luca Ronconi di Gubbio, sempre alle 21. E
per ultimo... vi consigliamo Variegato al Teatro Torti di Bevagna il 15 dicembre alle 18.
E proprio in extremis, se proprio non avete niente da fare e vi trovate nei pressi di Panicale, sempre tratto da un romanzo di
Steinbeck,
potete vedere
e questa,
Furore, cioè, al Teatro Caporali di Panicale.
Steinbeck, proprio ogni riferimento a cose e persone puramente casuale, andate a vedere la puntata precedente perché...
E con questi appuntamenti noi vi salutiamo, vi invogliamo a seguirci sulla nostra pagina Facebook,
vi obblighiamo caldamente
a seguirci sulla nostra pagina
Facebook,
il comodino dietro il sipario, dove sta uscendo un video promo fenomenale.
Fantastico ragazzi, una bomba,
non ve lo perdete, una diva più diva che mai,
no,
cappelli
ragazzi.
Versione diva.
Antonio Di Caprio ha fatto
un bellissimo lavoro,
sì.
È proprio vero che con questi programmi può uscire bello veramente chiunque. Se
sì,
ce l'ho fatta io, ce la potete fare tutti.
Vabbè, io
tutte.
Esco bella sempre, però vabbè.
Beh,
comunque,
infatti ho detto io, non noi.
Ah, ecco, mi stavo già offendendo.
Ed inoltre ricordiamo sempre che è aperto un sondaggio in atto. Se riusciamo a raggiungere un tot di like sulla pagina Facebook,
apriamo la pagina Instagram.
Quindi quale motivo migliore per seguire la nostra pagina?
Dai, ce lo meritiamo.
Pochino.
Sì, valiamo la pena.
Seguiteci e ci vediamo alla prossima puntata.
Ciao. Oscar, che fai?
Dai, dammi una mano.
Dove lo mettiamo?
Vai un po' più a destra.
A destra dove?
A destra.
Ma dove?
Aspetta, vai lì un po' più indietro.
Dietro?
Un po' più in fondo, lì dietro.
Ma dietro al sipario?
Sì. il comodino dietro al sipario.
A cura di Oscar Giambitto
e Francesca Cappelli.